Ok, meglio. Allora, va bene, io un po' di tempo fa ho letto questo libro che mi ha aperto un po' di porte, però in realtà, come dire, mi ha fatto continuare un viaggio che era già cominciato dopo che avevo conosciuto una certa signora che si chiama Lucia Vitrone, che sta qua e che è l'artefice, grazie Lu, di tutta la giornata di oggi. Siamo qua ovviamente per ricordare Adriano, che ha scritto questo libro. È un libro che è stato pubblicato nel 2016 e che però racconta una storia che è cominciata un po' di tempo fa. In realtà l'invito è quello di leggere il libro, perché il libro è stato ristampato, quindi noi diremo giusto due o tre cose intorno a questo libro, su questo libro. Io vi volevo anche leggere un po' di brani, giusto per farvi entrare un po' nell'atmosfera. Però ci tengo pure a dire una cosa: sono nata nell'87, quindi tutta questa roba io l'ho, diciamo, acchiappata dopo, molto dopo. Anche se in realtà quando ho incontrato Lucia, per me è come se avessi avuto una specie di epifania, nel senso che ho detto: cazzo, ma questa a livello archetipico è una persona con cui io sono cresciuta, con cui mi sono formata, e non lo sapevo. Quindi quando l'ho incontrata ho detto: allora io vengo da questa storia qua. Questo libro racconta di una storia che è successa a Napoli e che secondo me dovrebbe essere ripresa, riraccontata, perché oggi noi siamo in un posto liberato, occupato, come lo vogliamo chiamare, però il primo posto occupato a Napoli è stato il Tiananmen, che è stato occupato da Lucia, da Adriano Bossi Casale e da altre persone che oggi sono e non sono qui. Allora, la storia la fa chi la racconta, ma appartiene a chi l'ha fatta, dice Comacio. Quello che avete tra le mani è un romanzo ispirato a una storia realmente accaduta a Napoli alla fine degli anni Ottanta. Narra le gesta di un gruppo di ragazzi che occupano un edificio abbandonato e animano così un luogo dove vivere all'insegna dell'autogestione. È la storia di una generazione senza speranza e senza paura che sogna, oltre altro, alla ricerca di spazi di sopravvivenza. Il leitmotiv è la lotta per la conquista dell'edificio, campo di battaglia dove la follia dei ragazzi sfida il potere dello Stato e della criminalità organizzata. Tre personaggi guidano il racconto: Gio, la guerrita punk senza filtri e mediazioni, Comacio, il libertario aperto al dialogo, e infine il poeta, il visionario che agisce guidato da una singolare anima situazionista. Attorno a loro si muove come un policromo coro fatto di personaggi caratteristici delle varie forme controculturali di quegli anni. Tra conflitti interni e attacchi esterni, la storia dell'occupazione morirà giovane, così come il giovane cinese che in piazza Tiananmen sfida i carri armati in marcia contro gli studenti. È proprio il giovane, con la sua piccola cronistoria raccontata all'atere degli avvenimenti, che guida metaforicamente la vita dell'edificio. Le due storie, quella del Tiananmen e quella del Tiananmen, così lontane ma così vicine, si accompagnano verso un comune inevitabile epilogo. Nella piazza celeste il giovane ferra i carri armati, solo, eroico sovrano del proprio agire. Per un attimo devia la storia e in quell'attimo ora nato muore, declama il poeta. Questo è l'inizio del libro, che è un libro, adesso passo la parola ad Alf, è un libro che era andato fuori edizione, quindi è un libro autoprodotto. E qua parliamo di autoproduzione, di tutto quello che, diciamo, è la storia dei contropotere, del Tiananmen, e questa è una parola molto importante secondo me, cioè autoproduzione, essere fuori in qualche modo dal sistema. È un libro che è stato autoprodotto e che è stato ristampato in maniera indipendente, ed è per questo che vi invito semplicemente a prenderlo e a leggerlo, perché ci racconta un pezzo di storia di Napoli che è finita ma in realtà sta ancora qua, perché poi tutti questi, diciamo, frammenti che ci arrivano e che mi arrivano a noi, che ci incontriamo, ci parliamo, ci contiamo, diciamo, ci continuiamo a interrogare sugli spazi, sui luoghi, sulle azioni, sulle pratiche, è una storia che continua. E continua anche se la scriviamo, innanzitutto, cioè la storia, come diceva appunto Bostic in questa parte, la deve raccontare chi l'ha fatta, non chi l'ha guardata da fuori, ma chi l'ha fatta. E quindi parliamo di una narrazione in qualche modo orale, una presa di parola, no? E quindi il libro è stato ristampato e volevo chiedere ad Alf di raccontarci qualcosa.
Ciao a tutti, io sono Alfonso. Chiaramente nessuno di noi vorrebbe stare qua, ma già che ci dobbiamo stare, cerchiamo di farlo nella miglior maniera possibile, ignorando la memoria di Adriano, in maniera gioiosa, cercando di dire delle cose intelligenti, quindi sono la persona meno adatta a farlo. un paio di note rispetto alla prima edizione del testo, che era nel 2016. Insomma, io con Alessandro, Francesca e il piccione, il grafico che sta a Genova, abbiamo dato una mano nella costruzione di questo testo. Adriano ci teneva molto perché nasce dall'esigenza di raccontare in particolare al figlio Michele e alle giovani generazioni, da par suo, forma letteraria e poetica, ciò che erano state una parte importante della sua vita e della città di Napoli, ma non solo, e l'occupazione dello stabile del Tiananmen. Decidiamo di metterlo su carta. Lui aveva scritto insomma questo testo e un suo ragionamento è stato molto semplice: evitare di mettere l'ISBN, che sarebbe l'International Standard Book Number, che è quello che tendenzialmente quando andate in libreria passano sotto il codice che viene letto dal lettore ottico e si rifà a un certo tipo, diciamo, di mercato. Quindi l'idea era quello di continuare quello che era stata la storia del Tiananmen e dei contropotere, quindi farlo in forma autoprodotta, mandarlo in giro solo alle librerie di movimento, alle persone che non avevano paura in qualche maniera e si mettevano comunque, come dire, a caricare sui propri file, diciamo, il libro a mano, e di farlo girare pure con le presentazioni solamente in ambiti, diciamo, di movimento o a persone libertarie comunque di affinità. E lui, secondo me, scrive queste prime due pagine che io vorrei leggere, in modo che capiate insomma un po' quello che è lo spirito quando lui ha approcciato a questo libro, pure perché questo libro viene dopo una serie di registrazioni infinite, quasi 300 ore di registrazioni fatte insomma allo studio vecchio di Bostik, in cui abbiamo intervistato tutti quelli, o più o meno tutti quelli, che comunque hanno attraversato il Tiananmen. Quindi era una mole di lavoro difficilissima da smaltire, che non siamo mai riusciti a organizzare. Quindi bene ha fatto Adriano a, come dirti, a mettere una pietra e a dire: ok, io faccio il libro, la mia visione della cosa. Vi leggo queste due brevissime parti che fanno capire un po' quella che era il suo spirito. La premessa: prima di iniziare a raccontare, vorrei rivolgermi a quelli che in qualche maniera potrebbero riconoscersi nei personaggi di questo romanzo. Tutto è finto. Tutto è frutto della mia fantasia, ispirati da fatti probabilmente accaduti, ma non certo nei termini e nei modi descritti. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale. Ritengo inoltre questo lavoro un romanzo e come tale libero di spaziare tra finzione e realtà, senza dover rispettare la storicità degli avvenimenti. E la mia prospettiva su questa storia, lontano da pretese saggistiche o indicazioni politiche, ho cercato semplicemente di trascrivere dai miei ricordi un fugace sogno realizzato. L'epoca. Correva l'anno 1989. Con la caduta del muro, la comune di Berlino liberò dalla sua coatta residenza un sovversivo effluvio che investì enclavi libertarie e assopiti movimenti, generando così in tutto il continente irrefrenabili moti insurrezionali. A Pechino, in piazza Tiananmen, la manifestazione degli studenti fino a un bagno di sangue. Qui in città arrivò lo scudetto e poi il Tiananmen. Tiananmen, che in cinese vuol dire piazza celeste, e Tiananmen, che in napoletano significa Tiananmen, non ti scordare, ricorda, univano così idealmente gli spiriti ribelli di Napoli e Pechino. Mi sembra che questa parola, secondo me, cioè questo scritto di Adriano, a parte Friedung Guluru Scudet, non vorrei fare facile, insomma, affinità. E quindi questo, secondo me, vale veramente la pena, perché all'interno di questo testo ci stanno una serie di avvenimenti storici narrati in prima persona e raccontando un po' anche quello che succedeva dietro le quinte, le riunioni a Casa Stella, il corteo, il collega che viene arrestato e per il quale si fa il concerto, tutta una serie di avvenimenti e manifestazioni che poi noi riusciamo a capire che si riproducono la continua lotta tra il potere e chi cerca di andargli in culo. E a tal proposito, storicamente abbiamo qui un altro fantastico affine, fuoriuscito dagli schemi, che è il Duca, che si sta distraendo e al quale adesso passo il microfono. Duca Romano del Forte, dell'Infoshop del Forte, e al quale, che vorrebbe raccontare in realtà un altro libro. Duca, spiegaci.
Te racconto questo anche perché tra le tante presentazioni che ormai dagli anni 90 faccio di continuo, dei libri da Roma ma in giro per l'Italia, a volte anche invitato a parlare per presentazioni dei libri casomai da docenti all'università, per dirti a fianco a loro, le volte che sono andato meglio, mi ha fatto i complimenti anche l'autore del libro per quello che avevo detto, e quando non ho letto il libro, quando mi sono preparato, sono andato sempre male come interrogazioni a scuola perché mi impappino. Allora, perciò parlo proprio dell'edificio occupato. Beh, avrei letto anch'io quello che ha detto già Alfonso, perché parte qui con dopo la caduta del muro, subito dopo con piazza Tiananmen. Beh, io sono che sono movimento epatico, che quando non c'è movimento vado in depressione, ho bisogno di tantissime droghe per sopravvivere, e quando ci sono i movimenti me ne accorgo da prima e non ho bisogno di droghe. Perché? Perché cammino sopra al cielo, non perché ho i superpoteri, ma perché è finito l'assalto al cielo. Dal 77 in poi tutte le rivolte avvengono quando il cielo cade sulla terra, perciò non c'è bisogno per camminare sopra il cielo di volare, ma il cielo è caduto sulla terra e cammino sopra. L'esempio, questa cosa di piazza Tiananmen, che dicevo che era un movimento patico, è perché un presidio dei centri sociali, un sit-in indetto sotto l'ambasciata cinese, ed era l'89, verso l'estate se non ricordo male, proprio pochi mesi prima che scoppiasse il movimento del 90, dopo un decennio che non c'era stato un cazzo, e scoppiava questo movimento inaspettato. Andiamo in sit-in, che di solito ci vanno 20 persone, ai cortesi, no, a quei tempi eravamo un 200, e c'è stato qualche centinaio di persone, e da movimento patico mi accorgo che qualcosa stava cambiando. Ad agosto sgombrano il Leoncavallo a Ferragosto, eppure dopo un decennio ricadono dal tetto le Molotov. A settembre andiamo al corteo, eravamo convinti che vabbè, se no saremo un migliaio, si sfigati dei centri sociali della seconda metà degli anni 80 che avevamo occupato, eravamo 20.000. Qualcosa stava cambiando ed era partito forse proprio, io già me ne ero accorto con questi team con Tiananmen, eppure qui parte con Tiananmen da prima di occupare il primo centro sociale di Napoli. Forse quel ragazzo davanti al carro armato ci ha dato, è lui il poeta che ha rilanciato una poetica della rivolta. E dopo settembre in 20.000, a gennaio l'università di tutta Italia occupano. La fila di quel movimento che è durato 3 mesi, che in realtà tipo la Sapienza a Roma ha mandato fallito tutti i locali in quei 3 mesi e tutti i centri sociali, perché ogni giorno c'erano feste, concerti, teatri in contemporanea in tutte le facoltà, casomai c'erano anche feste private nascoste dentro la stessa facoltà mentre c'era il concerto, e quando li sgamavi andavi a saccheggiare la roba da magnà perché non ti avevano invitato. Questo però tutto parte da questi due avvenimenti, Tiananmen e la caduta del muro, che rilanciano una possibilità, che di nuovo una possibilità che di riprovare, perché un mondo era finito anche sì il mondo nostro, ma tutto quel mondo era crollato, perciò pure noi eravamo stati sconfitti, perché anche chi ci aveva sconfitto ha dovuto fare la propria controrivoluzione, che è pur sempre una rivoluzione, e la società è cambiata, anche se con un segno inverso a quello che volevamo noi, ma sono stati costretti a cambiarla. Tant'è vero, crolla un muro, crolla la geopolitica, succede piazza Tiananmen, la stessa Cina cambia in bene o male, quello che cazzo vogliamo, ma se oggi è il motore del capitalismo mondiale e detiene il debito degli Stati Uniti, qualcosa è cambiato da quel momento. E perciò secondo, è bellissimo che la cosa che inizia con questo, e poi un'altra cosa mi è piaciuta, come parte la storia. Io quando dopo il 15 ottobre così del 2011, in 2012, d'accordo con i compagni di sociologia di Roma e poi con il CUA, il Collettivo Autonomo Universitario Autonomo, sia di Bologna che di Torino, ho avuto questa intuizione, parlo con loro, di fare una serie di incontri nelle varie università, letteratura e conflitto, e il mio leitmotiv è uguale a quello di Camacho, in cui inizia la storia. La storia la fa chi la racconta, ma appartiene a chi l'ha fatta. Ma non è chi la racconta solo del vincitore, è che anche la storia dei movimenti, di solito la narrazione appartiene sempre a chi siede alla destra del movimento. Perciò dobbiamo essere, come il caso di questo libro, perché la storia appartiene a chi l'ha fatta, essere noi che l'abbiamo fatta, in questo caso i compagni del Tiananmen, a raccontare questa storia. Io nel tanto mi fermo, e poi se c'è qualcun altro che vuole parlare, perché non voglio rompere palle.
No, ma infatti inviterei i compagni, almeno quelli che ci stanno, se hanno voglia di raccontarci qualcosa. Sarebbe carino che tu, Lavinia, tu, se ci avete voglia, se no noi andiamo avanti con le lezioni. Se no leggiamo. Ti devo fare la domanda, ma la domanda era un po' che cazzo è successo, no, perché non lo so, forse questa è una domanda troppo complicata. No, ti volevo chiedere una cosa, magari dopo leggiamo pure un brano su questo, cioè come funzionava l'autoproduzione?
Quasi osservata, lo posso raccontare. La domanda facile, dire. Allora parte tutto dalla volontà di non stare sotto a nessuno. Quindi, se tu scrivi un libro, devi andare dall'editore, l'editore ti dice se te lo pubblica, corretto?
Corretto.
Se fai un disco, devi andare dal discografico, se te lo pubblica, oppure ti dice cambia qualcosa, come di solito succede pure con i libri, ecco, tutta l'arte, ok? Se l'arte è slegata dalle logiche di mercato, si realizzerà l'impossibile, anzi, di più, l'assurdo. Ecco, questa era l'idea che ci ha portati a slegarci dalle logiche di mercato e di farci i cazzi nostri, scusate, cazzo non si dice, di farci le nostre ovaie, diciamo. E quindi abbiamo incominciato a produrre la nostra musica e abbiamo incominciato a fare dei concerti, abbiamo sempre rifiutato, ecco, quello è più difficile. Nel momento in cui tu cominci a vedere che tu piaci, per esempio, no? E allora ti chiamano qua, ti chiamano là, allora tu puoi anche decidere che la tua vita può cambiare, ti puoi comprare una macchina, una casa se ti va bene, eccetera. Invece no, noi eravamo per tutto che fosse per tutti, quindi tutto doveva essere basso, pure i nostri concerti dovevano costare poco e tutte le nostre produzioni dovevano costare poco. Facendo questo, noi abbiamo fatto la nostra insurrezione praticamente, perché secondo me parte da noi, cioè bisogna cambiare veramente in azioni i propri pensieri, capito? Quindi io c'avevo sto pensiero e l'ho fatto. Grazie.
Una domanda sui fatti. Dove è venuto in mente, stavate in birreria a farvi le canne per un muretto, di occupare, quando avete iniziato a parlare occupiamo un posto, in che situazione stavate? Stavate in vacanza al mare? Stavate annoiati da qualche parte?
Allora, Bostic lo dice, la comune di Berlino, capito? Che eravamo poi e lui, tutto block, e poi scendendo, perché poi scendendo abbiamo cercato un batterista, un bassista, eccetera, però vabbè, ci abbiamo messo 2 anni per scendere a Napoli. E quindi da Berlino a Napoli, allora dobbiamo occupare perché non esiste. Io ho vissuto a Berlino in una casa occupata, ho vissuto delle cose all'interno, ho capito delle dinamiche che mi si confacevano e quindi siamo scesi dalla comune di Berlino e ci siamo autodeterminati, perché poi è un'autodeterminazione tutto il blocco. E abbiamo deciso di occupare. Abbiamo fatto microcellulazione, che era un collettivo dove c'erano tutte donne tranne Bostic, che era maschio. E così abbiamo occupato con i soldi che abbiamo fatto dal demo tape 86, noi lo vendavamo e i soldi li mettevamo in cassa per l'occupazione.
A proposito di autoproduzione, di posti, leggiamo cos'era Casa Stella.
Poi domandiamo a Lucia che cos'è. Io leggo quello che ha scritto Boschi. Casa Stella è la casa dove vivono Camacho, Joe, in maniera del tutto irregolare, il poeta. Sita nel quartiere Stella, da cui prende il nome, la casa confina con il famigerato quartiere Sanità. L'abitazione si sviluppa su tre livelli. A piano terra dall'ingresso parte un corridoio con l'angolo della distribuzione e il telefono che porta a uno stanzone. Lì vive Camacho. A seguire c'è un disimpegno che serve due stanze più piccole, una di Joe e l'altra del poeta. Dalla cucina si accede al giardino su cui affacciano, affastellato in un selvaggio collage, una miriade di finestre e balconcini di vario tipo e dimensione. Tra queste c'è anche la stanza da letto di Donna Assunta, la madre di Gigino, il figlio del camorrista pentito. Infine ci sono dei grandi sotterranei che ospitano una serigrafia, un laboratorio di fotografia, delle sale prove e un bar clandestino, in disuso dopo l'occupazione dell'edificio abbandonato. Insomma, la Stella, più che una casa nel senso classico, è una factory che produce e diffonde controcultura, un vero e proprio riferimento logistico per il movimento della città, e non solo. Fuori la porta d'ingresso c'è una targhetta, una dedica del poeta a Casa Stella e ai suoi fuorirotta, come amava chiamare gli abitué della comune di Mora. La stella che orienta a giammai ritrovarsi, questa la scritta incisa nel legno. Quindi, Luci, che cos'era questa Casa Stella?
Sì, me la ricordo, era molto bella, si prestava a tante cose perché c'aveva un giardino, c'aveva delle stanze, un terrazzo, dei sotterranei, abbiamo scavato, vabbè, per fare la venivano tutti quelli che suonavano a Napoli, venivano nella nostra sala prove a suonare. Che cos'era la stella? Era la casa di una band che aveva un progetto comune e che siamo andati d'accordo per un sacco di tempo, e questo già, o no, è un miracolo. No, perché c'avevamo un progetto. C'avevamo un progetto, poi Bostic spingeva moltissimo, da qui il nome The Power of Bostic. Perché Bostic aveva una qualità, quella di unire. Quindi grazie alle sue capacità di unire, alle mie che saranno altre e a quelle degli altri componenti, ci siamo armonizzati, capito? E quindi ognuno era un pezzo. È incredibile, ma è vero. E niente, insomma, ognuno con la sua peculiarità, però era armonico, capito?
Poi io volevo chiedere un'altra cosa, cioè, a Napoli non c'erano posti occupati prima del Tiananmen, quindi è stato il primo
posto, però poi è stato sbagliato.
E poi dopo il Tiananmen si è aperto tutto praticamente.
Allora, non apriamo questa cosa perché avrei tanto da dire, però vabbè, insomma, si è aperta officina perché al Tiananmen c'erano delle persone così comuniste, noi eravamo anarchici, anarcho-punk e cani sciolti, e io ovviamente faccio sempre gli eroi. E feci uno striscione scritta Tiananmen, e poiché mi piaceva lavorare con la grafica ci misi due tien, una virgola a un'altra virgola al contrario, ment. Poi vidi là e dissi, ma mo la cerchio questa, e arrivò un po' di gente e disse, ah, ma tu devi mettere anche la falce e il martello, e io dissi no, la falce e il martello non ce la voglio mettere, e quindi si staccarono, occuparono officina.
Secondo me, per capire pure lo spirito, no, che aleggiava secondo me molto più che adesso, ci sta questa parte che racconta Bostic, che secondo me è troppo divertente e dà il senso di come ci si voleva riappropriare le tazze antelitteram, no? Il recupero di posti per farsi propri, come dire, per realizzare i propri desideri da un giorno, una notte, poi fino alla realizzazione di centri sociali e da lì a venire. Da un paio d'anni Camacho, Spike e la loro banda tentavano di occupare uno spazio, ma erano sempre stati buttati fuori in malo modo, fino a quando, pochi mesi prima, per festeggiare l'ultimo dell'anno, decisero di occupare un ristorante nei quartieri alti, la zona ricca della città. Quella fu la storia più folle che avessero mai progettato. Il posto apparteneva alla malavita ed era pure sotto sequestro della magistratura. In pratica fu una vera e propria azione kamikaze. Malgrado ciò, i ragazzi, con il favore delle tenebre e il casino dei botti di mezzanotte, occuparono i locali. Una volta conquistati i lussuosi saloni, imbandirono una favolosa tavolata a lume di candela, ricca di vino, champagne e tanta roba da mangiare, il tutto furtivamente sottratto alla fornita cambusa del ristorante. Poi, dopo aver gozzovigliato abbondantemente, si dileguarono alle prime luci dell'alba. Contro ogni ragionevole previsione, quella notte andò tutto liscio e il pericoloso sgarro, inferto ai padroni della città, restò del tutto impunito. Il cenone illegale fu ideato per il bisogno di avere un posto dove passare insieme l'ultimo dell'anno, ma anche per scaramantico augurio alle occupazioni future. Così, in seguito a quell'eccellente operazione di squatting, fu coniato lo slogan «Chi occupa a Capodanno occupa tutto l'anno». Questo dà un po' il senso, secondo me, di quello che era lo spirito che aleggiava in quell'epoca, che poi produce tutta questa serie, diciamo, di situazioni delle quali stiamo ancora a parlare. E noi ci auguriamo che incontrarci non è solamente alla memoria, perché insomma lascia quello che trova nella festa, e soprattutto per quello che possiamo, attraverso degli incroci e del meticciato psichico che assolutamente avverrà da qui a breve, di costruire delle altre situazioni altrettanto divertenti e di rottura.
Infatti, a proposito di ricostruire situazioni, prima che te ne vai ti volevo chiedere un po', noi stasera vediamo, cioè parteciperemo a qualcosa che si chiama Prometeo, e quindi ti volevo chiedere giusto due o tre cose da buttare così e poi dopo ci facciamo tutti insieme questa performance.
Allora, perché ho voluto prendere in mano sta cosa, Mauro? Cioè, praticamente c'era tutto un gruppo che doveva fare sto Prometeo e che ovviamente The Power o Bostic teneva insieme. Bostic è morto e quindi io ho detto: ragazzi, di qualsiasi cosa avete bisogno, io ci sono. E poi l'hanno lasciato cadere così, una cosa non compiuta. E poiché a Bostic gli è sempre stato antipatico non finire le cose che iniziava, io ho detto proprio così ai ragazzi, ho detto: ma voi, cioè, sto fuoco lo state facendo spegnere, ma che modi sono questi? E allora ho detto: beh, lo faccio io. Polemiche, ma quello è tuo, non è quello di Bostic, mio, tuo. Io ho realizzato un concetto, capito? E il concetto è: voglio che il Prometeo accenda il fuoco finalmente, capito? E basta, questo è stato il mio, capito? Mi sono un po' arrabbiata, ho detto: vabbè, lo faccio io. È stata una bella esperienza perché ho conosciuto un sacco di ragazzi, ho lavorato con i ragazzi. E vabbè, io faccio le cose tipo 4 prove e in scena, perché è una performance. E questo, quindi niente, mi fa piacere di avere fatto il Prometeo, perché mi sembra giusto farlo. Cioè,
ok, è arrivata Lavinia, passo la parola pure a Lavi.
Come al solito, ultimo.
Facevo le foto. Ciao. Niente, vabbè, siamo qua, è arrivato il giorno. Forse coincide quasi con un'occupazione del tenamento, sbaglio, qualcosa del genere. Che sera? No, ci manca un mese. Vabbè, comunque, niente, siamo qua perché... Io penso che se siamo qua è per una ragione fondamentale, perché poi è la cifra di quello che in fondo il significato del nostro fare, o anche del non fare. Non spero di non essere troppo viziata. No, però vabbè, niente, voglio dire che non siamo qua per amore. E che secondo me la motivazione fondamentale che muove anche l'antagonismo, perché altrimenti non significa proprio niente farlo o fare, che significa fare. Quindi, poiché non sono pratica neanche a parlare molto in pubblico e mi agito tremendamente, come potete vedere dalla mia mano, io penso che, vabbè, porto qui l'amore di una serie di persone che non potevano esserci e che mi hanno chiesto di in qualche modo di rappresentarle. Sono Gino Sansone, vabbè, anche Colomba, vabbè, altra gente, sicuramente ci sarà Valeria. E, insieme con Bostic, però, perché nel frattempo ci sei andata parecchia gente. Vorrei tanto che ci fosse, insieme alla celebrazione di Bostic, anche la celebrazione di altri assenti, che vorrei tanto fossero presenti. Parliamo di Luca Marini, parliamo di Chicco, parliamo di Ezio. Guarda, più se ci mettiamo, ognuno di noi c'ha sicuramente un nome da menzionare. E poiché anche per loro non è che siano state fatte troppe cose, io penso che è molto bello se questo momento per stare fermi e ricordare, soprattutto, anche c'è anche una mostra che per farlo, sia aperta al ricordo di tutte queste persone. Anche perché, come dicevo, non solo l'amore mio non muore. Ok, detto tutto, detto ciao. Ok, ora vado a svenire di là.
No, a proposito di ricordi e foto, voglio pure dire che sopra c'è una mostra bellissima che ha allestito Dominic, che non so dove sia in questo momento, però fatevi un giro perché veramente c'è un gran lavoro dietro tutta questa cosa, che in realtà è nata 6 mesi fa con una call, ed è stato bellissimo il fatto che gente da tutto il mondo, veramente, perché Dominic abita in California, si è messa insieme, si è unita, quindi veramente the power of Bostic. E alla fine è uscito fuori, sta uscendo fuori, una cosa molto bella. Quindi sopra c'è la mostra, che è una specie di raccolta di materiale, soprattutto fotografico, ma non solo. E come pure qua ci sta il libro, io continuo a dire, esatto, cioè ovviamente siccome questa è una cosa che è tutta appunto autoprodotta, c'è bisogno di raccogliere, quindi prendetevi il libro, prendetevi le magliette, prendetevi la fanzine, c'è anche il libro di Andy, che è il nostro cuciniere, che adesso non vedo più, no, sta là Andy, e eccolo, e quindi fatevi un giro al banchetto, ma fatevi soprattutto un giro sopra. Passo la parola al Duca.
No, vabbè, io non racconterò quello, visto che riesco a parlare tranquillamente di questo libro, di quello che volevo dire, che ho raccontato sul libro nuovo, quando sono stato raccolto le mie registrazioni qui a Napoli, che finiranno sul libro su Bostic, dove parlo sia di come ci siamo conosciuti e Bostic, che la nostra è stata un'amicizia che possiamo definire politica, nata proprio in una situazione dove non nascono amicizie politiche, in una riunione drammatica tipo intergruppi tra la Lega dei Furiosi e noi autonomazzi della cordata che stavamo al forte, e in mezzo alle litigate e scontri e Bostic siamo diventati amici. Stavamo da due parti diverse, e però questa la racconterò bene, perché come quando si presenterà e uscirà il libro, come, ma tanto l'ho già raccontata per i 20 anni, 30 anni dei contropoteri, sempre qui, la mia più bella pisciata della vita mia nel cesso del Tiananmen, che mi sembrava un cesso bellissimo in quel momento. Non vi riracconto la situazione, la racconterò dopo, perché l'ho rimessa pure su quel libro la prossima volta, quando vennero i Spiral Tribe in Italia la prima, li potete capire perché. E la mia pisciata e quel cesso mi sembravano così bellissimi, sì, zampilli di luce partivano dalla pisciata. Vabbè, tanto la dico, perché in poche parole eravamo partiti da Roma in 2 macchine e c'eravamo Vi ricordate le cassette che c'erano alimentari con 6 bottiglie di vetro di Coca-Cola, c'entravano di acqua Fiuggi, così, una cassetta per macchina, perciò 12 bottiglie di tè all'acidi, ma acidi tutti diversi, raccolti, e più le pasticche. Era appena uscito il libro per la collana interzone della Feltinelli, curata dai compagni di Decoder, della Shake, è come estasi, mi pare, di Sanders, in cui spiega che il binomio perfetto è estasi e LSD di cocktail. Il problema è che noi comunque le dosi abbiamo rispettato la percentuale, ma raddoppiandole, anche perché se cazzo le 12 bottiglie dal litro di acido dovevano finire, eppure se tu te pasticca a testa toccava un collassere. Entro dentro questo cesso, un cunicolo tutto nero, forse non so se c'era la tazza alla turca, non me lo ricordo, mi ricordo che era tutto nero, e nonostante non erano amanti del reggae, loro di contropotere, c'erano 3 strisce rosse, verdi e gialle che seguivano, facevano una U perché non c'erano sulla porta, così sul muro al centro. Allora io guardavo quello e mi partivano i colori, allora mi disturbavano sulla pisciata, ma abbassavo la testa a guardare la pisciata e mi partiva una pioggia dorata che ero convinto che il piscio mi ritornava indietro addosso, una cosa bellissima dentro al Tiananmen. E mi ricordo ancora che a una certa ora entrano certi pischelli del quartiere con pantaloni della tuta cetata, pedalino e ciabatta di gomma tipo ora d'aria, chi c'è stato ai carceri o sa, c'è, sta così all'ora d'aria, e che ballavano, che mentre andavano l'input tracker dei Spiral Tribe con i loro barattoli, manco la cassa dritta della techno di Robert Armani di The Mover, e questi battevano le mani e cantavano, manco fosse veramente una techno da carcioncura da Luna Park di periferia, sale sale non fa male, sale sale non fa male. Io ho questi ricordi bellissimi della prima volta mia al Tiananmen e vi ringrazio perché una pisciata così bella, spero prima di morire di rifarla prima o poi, una pisciata così. L'ultima cosa che voglio dire, dopo questo applauso dovrei finire, però visto che sono riuscito a parlare di questo libro nelle prime pagine dà un grande insegnamento. Io ho capito da piccolo, perché avendo fatto la scarpetta a 13 anni sul 77, il mio primo corteo all'anagrafe, avevo ancora 13 anni, per pochi mesi è stato per Walter Rossi, subito dopo tutti i cortei sono stati vietati e dalla mia età di 14-15 anni ho partecipato solo fino all'82, quando dopo l'attentato a Radio Onda Rossa abbiamo smesso di fare le autoconvocazioni perché la gente non capiva più perché bruciavamo autobus o quello che era, e che sono cresciuto che un buon piano si vede dalla via di fuga, e qui viene detto, perché guardate, pure per la rapina in banca, c'entri a fare la rapina, ma non è il buon piano entrare in banca, perché quello è facile, il problema è la via di fuga, andarsene. E un buon piano non ha solo il piano A, la prima via di fuga, ma c'è anche quello B, il migliore c'è anche il C, perché la via di fuga che hai pensato può essere bloccata e non è più buona, perciò ne servono altri. E qui comunque il problema si pone da subito, e perciò è un passaggio interessantissimo e importante, perché vedo tanti giovani che certe cose non l'hanno vissute, ma se prima o poi la storia ce le farà ricapitare, certe cose tocca saperle. Da qui nessuno entra e nessuno esce, replica Vilma. Non posso restare, devo andare via, fa Morty J, piangendo. Porca Madonna, qualcuno cerchi una via di fuga per quelli che vogliono andare via, sbuffa Gio. Allora, Gio scatta in piedi, si aggiusta la cresta armata di mazza da baseball, si dirige verso l'uscita. Fabri la invita a uscire dal retro, dove ha preparato una via di fuga. Allora ragazzi, qualsiasi cosa fate, occupate un centro sociale, volete andare a rapinare una banca, volete andare a bruciare la casa di uno che va fatto una storta, dovete sapere che da tutte le parti c'entrate, ma il problema non è entrare e praticare l'obiettivo, è andarsene a casa.
Va bene, che dite la... Sì. A meno che non c'è qualcosa, sì, mettiamo un po' di musica, mettiamo un po' di musica. Io ribadisco, il libro sta là, fatevi un giro. Ci siamo. Ok, grazie a tutti.